questa puntata inizia in un modo diverso rispetto al solito. Eh sì, perché a quest'ora stavo facendo l'introduzione al personaggio che avrei trattato subito dopo la sigla, invece ci sono io che parlo e che vi devo dire un po' di cose. Ecco, questa puntata è una puntata speciale, perché oggi siete 5.000 iscritti su Spotify. 5.000 orecchie che ascoltano questo podcast per me sono tantissime ed è un traguardo al quale non pensavo sarei mai arrivata in vita mia, quindi questo per me è un regalo grandissimo, il più bel regalo di Natale, e questo podcast è il mio regalo di Natale per voi, una puntata dedicata ad un personaggio internazionale. Non propriamente un architetto, no, perché è un ingegnere, che però è stato estremamente importante sia per lo sviluppo delle costruzioni, sia per lo sviluppo della storia dell'architettura. Di chi vi sto parlando? Ma di Gustave Eiffel, ovviamente. Buon Natale a tutti, da Dannati Architetti.
Dannati Architetti è la serie podcast che racconta in ordine cronologicamente sparso le vite dei più celebri maestri dell'architettura, spaziando da grandiosi progetti e geniali follie a gossip e curiosità. Che poi, ecco, non è la serie, cioè, sono io che ve li racconto. Io sono Chiara e sono l'autrice e la voce di questo podcast. Ah, già, dimenticavo. Sono un architetto.
La puntata sta per iniziare, ci tenevo solo a dirti che Dannati Architetti è anche su Instagram, @ Dannati Architetti Podcast. Proprio lì pubblico dei post di approfondimento sulle puntate, con le immagini più belle dei progetti menzionati. Inoltre in descrizione trovi tanti altri contenuti extra. Grazie per l'attenzione e buona puntata! Gustave Eiffel, classe 1832, è stato un grande imprenditore francese, ma senza dubbio il più grande ingegnere di strutture reticolari dell'Ottocento. Noto principalmente per l'omonima torre parigina, che celebra la sua figura, di Eiffel spesso si trascurano però gli esordi e opere ben più significative, innovative e rivoluzionarie dal punto di vista costruttivo, ma anche imponenti e maestose per luci e dimensioni. Eiffel infatti diventò celebre non per la torre, che fu una delle sue opere minori e fra l'altro anche una delle ultime, ma per la costruzione di una serie di ponti ferroviari. La Francia infatti iniziò lo sviluppo delle linee ferroviarie seguendo l'esempio inglese ed utilizzando la ferrovia principalmente per trasporti di merci e carichi industriali. Una di queste ferrovie presentò notevoli difficoltà di realizzazione poiché attraversava un territorio molto complicato dal punto di vista geografico. La via da seguire era impervia e richiedeva attraversamenti ad altissima quota. Ebbene, Eiffel fu l'unico in grado di rispondere a questa problematica introducendo una lunga serie di innovazioni nel suo cantiere. La prima struttura che Eiffel realizzò in questo campo fu proprio il viadotto di Rousat del 1869. Riuscì ad aggiudicarsi la gara proponendo un'offerta molto più bassa rispetto alle altre società, e che è possibile giustificare per due motivi. Punto primo, era in grado di calcolare con precisione le strutture. E lo faceva grazie ai suoi assistenti calcolatori, una squadra di ingegneri certosini della scuola svizzera di Kuhlmann. Questo era un aspetto fondamentale, perché i calcoli che si dovevano effettuare per dimensionare le strutture erano complicatissimi e al tempo erano davvero pochi gli ingegneri in grado di svolgerli correttamente. Ne risultavano dunque strutture spesso sovradimensionate con notevoli sprechi di materiale. Punto numero 2. Eiffel inventò una tecnica costruttiva di cantiere che gli permise di ridurre al minimo i costi. Nel viadotto di Rousat, ponte costituito da tre luci di 60 metri, vediamo per la prima volta un ponte con le pile reticolari. Fino ad allora infatti le pile venivano costruite in muratura. Una pila muraria si comporta molto bene a compressione, ma di contro un elevato costo ed un elevato peso che agisce inevitabilmente sulle fondazioni. Cosa che non avviene con quella reticolare in ferro. Inoltre questa innovazione consentì ad Eiffel di costruire pile molto alte e sagomate in modo da non risentire dei carichi ventosi. Si presentavano più larghe a terra, dove il momento era altissimo, ed andavano a snellirsi sempre di più raggiungendo la sommità. In particolare i quattro elementi d'angolo che costituivano i piloni erano aste tubolari in ghisa, materiale estremamente resistente a compressione. Ma come faceva Eiffel a costruire pile così alte e complesse? Ebbene, inventò uno stratagemma di cantiere davvero molto originale. L'idea era quella di iniziare a costruire per prima la travata continua, partendo dalla sponda e spingendola in avanti man mano che veniva realizzata. Il prolungamento della struttura della suddetta trave veniva a quel punto utilizzato come gru, in grado di costruire dunque la pila opposta. Infatti, non appena la pila arrivava all'altezza giusta, ci sarebbe arrivata anche la trave che gli veniva quindi appoggiata sopra in modo da costruire l'appoggio per una nuova struttura identica. E perché dunque questo metodo era così economico? La risposta è semplice. Sfruttando la trave in costruzione era possibile ultimare l'intera struttura senza bisogno di centine o di qualunque altra opera provvisoria, eliminando dunque gli elevati costi che ne derivavano. Ad un certo punto della sua carriera, Eiffel cominciò a costruire anche una serie di strutture trasportabili che spediva in tutto il mondo. Queste piccole strutture, che erano soprattutto mercati, chiese o altre semplici strutture facilmente adattabili a vari ambienti, erano assemblate da pezzi realizzati dalla sua stessa impresa. Molte di queste strutture vennero esportate soprattutto in Sud America, dove non esisteva una vera e propria industria siderurgica, ed era invece molto molto semplice per gli operai del luogo montare strutture già progettate e realizzate in Europa. Tuttora è esistente la chiesa di Santa Rosalia in Messico. Ma ben più importante di queste strutture è il ponte trasportabile, che doveva essere molto resistente e assemblabile in modo semplice e veloce a seconda del carico che avrebbe dovuto sopportare. Si tratta di un'invenzione sfruttata anche in seguito, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l'esercito tedesco minò i ponti per evitare l'accesso degli americani nelle città assediate. In questi casi gli americani utilizzarono un ponte trasportabile brevettato dall'inglese Bailey, che non era altro che l'aggiornamento attraverso l'uso dell'acciaio e di nuove tecniche di montaggio del ponte trasportabile di Eiffel. Sull'ideazione del ponte spostabile ci fu una guerra di brevetti con l'ingegnere italiano Cottrau, il quale lo depositò per primo, ma fu vittima sia della estesa fama del collega Eiffel, sia della sua mala sorte. Cottrau infatti morì molto giovane e la tanto contesa idea rimase per sempre legata ad Eiffel. Eiffel però diventò famosissimo per la costruzione di due ponti gemelli, il Maria Pia a Porto, in Portogallo, del 1877, e il Garabit a Cantal, in Francia, del 1884. Con il progetto relativo alla costruzione del ponte Maria Pia, Eiffel stravinse la gara di assegnazione, sconfiggendo tutta la concorrenza internazionale grazie ad una soluzione costruttiva inedita che gli consentì, ancora una volta, di abbattere drasticamente i costi. Benché il ponte infatti passasse ad una quota altissima, Eiffel non previde l'utilizzo di centine, ma solo di un piccolo ponte provvisorio che consentisse agli operai di lavorare su tutte e due i fronti. Il costo della centina rappresentava per tutte le altre offerte più del 50% dei costi di costruzione, in quanto estremamente elevata e fondata sull'acqua. La tecnica costruttiva riprendeva quella adottata per il viadotto precedente, ovvero quella di costruire sfruttando la travata a sbalzo dalle sponde, ma con una piccola differenza. Stavolta si trattava di un ponte ad arco a due cerniere, non più una travata continua. E questa scelta consentì facilmente di completare il mezzo arco per poi posizionarlo nella corretta ubicazione, proprio perché è in grado di ruotare attorno alla cerniera. L'opera si completa in tempi rapidissimi rispetto a qualunque costruzione che richiedesse una centina provvisoria, operazione peraltro estremamente pericolosa vista la spinta della corrente e l'altezza dell'acqua che saliva di molto in alcuni periodi dell'anno. La sagoma del Maria Pia è quella di un arco crescente che raggiunge il suo massimo in chiave. La forma ricalca l'andamento del diagramma del momento e per questa ragione viene soprannominato ponte a mezzaluna o a croissant. Il grado di iperstaticità è inoltre piuttosto basso in questo caso e quindi Eiffel riuscì a dimensionare la struttura senza troppa difficoltà e tutto questo con estrema perizia e precisione. Riuscirci, oltretutto, non era proprio così scontato. All'epoca, infatti, si poteva dimensionare una mensola, si poteva dimensionare una trave appoggiata, ma sicuramente non si capiva ancora bene il comportamento di una struttura iperstatica, dotata quindi di più vincoli e di conseguenza di equazioni a più incognite da risolvere. Il problema giunse ad una svolta con la costruzione, nel 1850, della prima struttura iperstatica, il Ponte Britannia, che superò per la prima volta con un'unica trave i 100 metri di luce. Grazie ad una serie di calcoli e a delle simulazioni su modello, si comprese che era meglio, per una trave, essere appoggiata su più punti, per permettere al momento di distribuirsi in modo molto più uniforme sulla struttura. Per farla semplice, per chi non dovesse sapere che cos'è il momento, non è il momento inteso come adesso è il momento, no, il momento è una parola, un termine tecnico, che serve per indicare tutto ciò che è flessione, quindi delle forze che comportano al ponte o alla struttura il flettersi, ed è abbastanza problematico. Il Ponte Britannia darà a Clapeyron lo spunto per l'elaborazione del teorema dei tre momenti, che consentì di risolvere matematicamente le strutture iperstatiche e dimensionarle correttamente, ma anche di comprenderne i difetti. Cerchiamo di capire bene questa cosa. Una struttura iperstatica, ad esempio, si comporta molto peggio di una isostatica, se c'è un cedimento in corrispondenza dei vincoli o se c'è un incremento di temperatura. Se sottoponiamo la struttura iperstatica all'abbassamento di uno dei piloni, tutta la trave sarà soggetta ad una sollecitazione piuttosto diffusa. Allo stesso modo, se una struttura iperstatica subisce un incremento di temperatura, la sollecitazione si diffonde sull'intera struttura. Questa cosa invece non accade in una struttura isostatica, che oltre ad essere più semplice da calcolare perché ha meno vincoli, risulta insensibile a cedimenti vincolari e a gradienti di temperatura. Per farla proprio in termini spiccioli, una struttura iperstatica, dotata quindi di più vincoli, bloccata in più punti, se ha un problema, che può essere appunto un aumento di temperatura o può essere un qualsiasi altro cedimento, se lo porta dietro per tutta quanta la sua lunghezza. La storia del Ponte Britannia è canonica ed è eccezionale per il contributo che ha fornito a livello teorico e racconta esattamente questo. Si trattava infatti di un ponte a sezione tubolare chiusa, all'interno della quale passava un treno. A livello tipologico la scelta fu innovativa ma anche decisamente non vincente. Infatti le condizioni all'interno dell'enorme tubo erano insopportabili. Il calore ma anche l'odore, insomma, lasciato dai fumi del treno avevano reso irrespirabile l'area e il rumore poi era anche inevitabile. Il ponte continua però a lavorare per lungo tempo, finché la copertura che era stata posta sul tetto per limitare appunto il rumore e proteggere il ponte dalla pioggia prese fuoco, danneggiando una campata che si inflette leggermente in conseguenza dell'innalzamento della temperatura. Ovviamente, come vi ho spiegato poco fa, se succede una cosa del genere si ripercuote per tutta la struttura. Alla fine si decise di demolire il ponte e di ricostruirlo per intero, però cambiando totalmente tipologia e optando per quella ad arco reticolare costruito mediante una centina, quindi in maniera assolutamente classica e sicura. L'unico elemento che però rimane ad oggi del Britannia originale è una sezione della trave tubolare lasciata a memoria della costruzione. Ovviamente non si buttava via niente e quindi tutto quello che era rimasto del ponte che poi venne demolito è stato riutilizzato, rifuso per altri scopi. Ma c'è un'eccezione perché esiste in realtà un gemello del Britannia. E vi dirò di più, è ancora esistente. Si tratta del ponte Conwy, ponte tubolare costruito dallo stesso progettista del Britannia in Galles. L'unica differenza che ha con il Britannia è che ha delle dimensioni molto più ridotte. Tuttavia, non vennero più costruiti ponti della stessa tipologia, perché la storia dell'ingegneria, soprattutto nel caso di fallimenti come questo, insegna e quindi non si ripetono più certe cose. L'idea della scatola chiusa viene completamente abbandonata in favore di una soluzione molto più leggera, la struttura reticolare. Ma il passaggio non è stato poi così diretto. I ponti reticolari sono infatti un'invenzione americana. Per questo vengono detti ponti all'americana, travi all'americana, perché nascono non dall'idea di svuotare la materia dalle parti che non sono necessarie, ma piuttosto per un artificio costruttivo, menzionato anche da Palladio nel suo trattato, e che permetteva di costruire grandi strutture partendo dalla costruzione di piccole parti, mediante graticci di legno in sostituzione delle pareti laterali. Uno dei più importanti teorici delle strutture reticolari, Kuhlmann, il maestro svizzero tanto ammirato da Eiffel, fece un viaggio in America a metà dell'Ottocento e portò il metodo costruttivo in Europa, dove il materiale di confezionamento evolve. Dal legno infatti si passa dapprima alla ghisa, poi al ferro e infine all'acciaio. Come dimostrato anche dallo stesso Eiffel, le strutture reticolari possedevano molteplici vantaggi. Attraverso l'assemblaggio di piccoli pezzi si raggiungevano dimensioni enormi, possedevano un'ottima resistenza nei confronti dell'azione del vento, erano semplici e veloci da montare, il peso proprio della struttura era molto ridotto e infine si poteva far lavorare ogni asta ad una sollecitazione facilmente calcolabile, compressione o trazione, andando quindi incontro all'immediato dimensionamento di ogni asta. Tutti questi vantaggi vennero sfruttati al massimo nella seconda metà dell'Ottocento, anche perché arrivarono metodi di calcolo validi per risolvere le strutture, come appunto quelli dello stesso Kuhlmann e di Ritter, che porteranno all'invenzione del diagramma cremoniano e alla risoluzione mediante statica grafica. Disciplina molto creativa che non permetteva solo di calcolare le sollecitazioni, ma anche di vederle attraverso una rappresentazione grafica e intuitiva. Dal 1870 in poi la costruzione dei ponti ad arco diventa quindi possibile perché le tecniche di calcolo evolvono ancora. Ecco dunque perché Eiffel riuscì a costruire il ponte Maria Pia, uno dei primi di questa tipologia. Ma va detto che già dall'esperienza del ponte Rosat fu ancora una volta essenziale la collaborazione dell'ormai socio, ingegner Théophile Sieyric, laureato proprio all'École Centrale, dove aveva frequentato dei corsi specifici di statica grafica fondati sull'esperienza svizzera di Kuhlmann. Era dunque questo braccio destro di Eiffel che in buona sostanza faceva i conti con le strutture. E nonostante egli contribuì in maniera maggioritaria all'economia della società, Gustave non gli diede mai potere decisionale di alcun tipo. Il ponte Maria Pia regalò grande fama all'ingegnere vista la sua monumentalità, tanto che la costruzione del Garabi, il gemello francese, gli venne affidata senza nemmeno una gara d'appalto. Il Garabi ha una struttura magnifica, sempre più leggera, nonostante l'importantissima luce di 160 metri e i carichi impegnativi che deve sopportare, visto il ruolo di ponte ferroviario. La struttura viene dipinta di rosso ed è attualmente esistente e funzionante. In essa niente viene lasciato al caso, dalla sagoma del ponte che è più larga alla base e più stretta in sommità, al cambiamento di sezione nei vari punti dell'arco, studiati ad hoc per essere adattati ai carichi e al diagramma del momento. Tra il 1887 e il 1889, Jules Roncesberger, ingegnere svizzero della scuola di Kuhlmann, costruì il ponte di Paderno sull'Adda, considerato una delle più interessanti realizzazioni dell'ingegneria italiana nell'Ottocento e del tutto simile ai ponti ad arco di Eiffel. Per questo ponte, Jules utilizzò un modello di calcolo che si basava sui principi di Maxwell e di Kuhlmann, ovvero il metodo delle forze e la teoria delle ellisse di elasticità. Ma a differenza degli archi reticolari incernierati di Eiffel, quello di Paderno presentava due incastri alle sponde, risultando dunque fortemente iperstatico. Nonostante la maggiore difficoltà di calcolo che presentava, Jules riuscì a costruire una struttura leggerissima che ancora oggi è in grado di sostenere il passaggio dei treni. Con queste costruzioni Eiffel raggiunse la fama, la notorietà, ma anche la ricchezza. La sua attività era diventata molto ampia, sia per la costruzione di ponti di grande luce che per la costruzione di travate sostitutive di molti ponti sospesi. Ma i momenti di gloria non durarono in eterno e la carriera di Eiffel si scontrò con una vicenda davvero singolare. Un'attività imprenditoriale che lo vide coinvolto in prima persona ma che gli portò davvero tanti guai. Lo scandalo di Panama. L'impresa che voleva costruire il canale sfruttò il nome di Eiffel per riuscire ad avere abbastanza quote finanziarie per costituire il patrimonio necessario alla costruzione. Il nome di Eiffel fece quindi sì che molti piccoli investitori credessero nel progetto e impiegassero il loro denaro nell'impresa. Eiffel era realmente coinvolto nella realizzazione del canale, quando però l'impresa costruttrice improvvisamente fallì, portandosi dietro una crisi terribile. I piccoli investitori che avevano creduto nell'avventura progettuale fidandosi del nome di Eiffel finirono quindi col perdere tutti i loro risparmi, mentre il famoso ingegnere era l'unico che era stato pagato in anticipo e di contro anche l'unico che non ci aveva rimesso. Fu esattamente per questo che venne sottoposto ad un processo in cui gli venne contestato di aver aderito all'iniziativa senza il controllo che la sua posizione richiedeva. Eiffel venne condannato a 2 anni di carcere e al pagamento di $4,000 di multa. Fu poi assolto nel 1893 dalla Suprema Corte di Cassazione, anche se gli vennero riconosciute responsabilità esclusivamente morali e non dal punto di vista costruttivo ed economico, la sua reputazione era ormai distrutta. Chiuse dunque l'impresa ed iniziò a dedicarsi allo studio del vento e all'approfondimento nel campo delle telecomunicazioni, mettendosi da parte nel tentativo di ricostruire la sua immagine rispetto alla cittadinanza e anche riconoscendo le sue colpe, soprattutto quelle morali, nell'impresa fallimentare di costruzione del canale di Panama. È dunque grazie a questi interessi e a questo momento critico della vita di Eiffel, in cui egli assunse di fatto il ruolo di scienziato, che la celebre, omonima torre costruita per l'Esposizione Universale del 1889 si salverà. E sì, perché oltre ad essere utilizzata come potente antenna radio e stazione di osservazione per la trasmissione dei segnali, non dimentichiamoci che la torre nasceva innanzitutto come opera provvisoria che avrebbe dovuto essere smontata alla fine della manifestazione. Oltretutto, non era affatto ben accetta dal popolo parigino, poiché ritenuta un oggetto industriale che non si adattava all'eleganza della città. La guerra contro la torre fu fortissima, diventò un simbolo accettato per Parigi solo molti anni dopo. Ma come detto, la struttura si salvò proprio perché divenne un importante laboratorio di ricerca sulle telecomunicazioni, dove Eiffel possedeva anche un piccolo appartamento privato e che utilizzava come studio o come salotto per intrattenere conversazioni con importanti imprenditori dell'epoca. Uno fra tutti era Thomas Edison. La torre, costruita in soli 3 anni in ferro pudellato, esattamente come tutte le opere di Eiffel, parentesi, pudellato deriva dal termine to puddle, quindi mescolare, è una costruzione dettagliata e raffinata in tutte le sue parti. Tuttavia, messa a confronto con i ponti eiffeliani, resta sempre comunque un'opera minore. La cosa curiosa è che la torre è ad oggi il monumento più rappresentativo di Eiffel, quando a tutti gli effetti non lo è mai stato. Al tempo della costruzione, egli era così concentrato sulla riabilitazione della sua figura personale e professionale, per via dello scandalo di Panama, che non se ne occupò praticamente per nulla, risultando di fatto appaltatore e committente dell'opera, non progettista. Delegò completamente il progetto ai suoi ingegneri ed architetti. Ma facciamo un passetto indietro. Torniamo al 1884 e scopriamo come è nata di fatto la Torre Eiffel. Ecco, sul finire del 1884 il governo francese annunciò di voler salutare l'Esposizione Universale del 1889 di Parigi, che sarebbe stata la decima di quelle rassegne consacrate ai fasti della produzione industriale. E voleva farlo con un'opera di dimensioni colossali. Maurice Coquelin e Émile Noguier aderirono entusiasticamente all'impresa. Erano infatti 2 ingegneri alle dipendenze di Eiffel e l'idea che avevano avuto era ambiziosa. Si trattava di un imponente pilastro metallico formato da 4 travi reticolari svasate in basso che si congiungevano in cima, legate tra di loro mediante traverse disposte a intervalli regolari. Eiffel, pur consentendo ad entrambi di proseguire i loro studi, inizialmente riservò al progetto solo un'attenzione distratta. In un secondo momento ne intuì invece la genialità e pertanto si avvalse della collaborazione di Stéphane Sauvestre, ingegnere capo del Dipartimento di Architettura della sua società. L'apporto tecnico di Stéphane fu fondamentale non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello estetico. Verso la fine del secolo, l'imprenditore britannico Edward Watkin chiese ad Eiffel di progettare una torre simile alla Torre Eiffel. E a Londra, questa torre avrebbe preso il nome di Watkin's Tower. Tuttavia l'ingegnere rifiutò, sostenendo che se avesse proceduto con la creazione della Watkin's Tower, i suoi connazionali non l'avrebbero presa molto bene. Anni prima della torre che porta il suo nome, Eiffel si dedicò anche ad un altro importante monumento, anche abbastanza alto direi. L'ingegnere che si stava occupando della costruzione della Statua della Libertà a New York, Viollet-le-Duc, subì una morte inaspettata. E a quel punto Eiffel venne chiamato per subentrarvi e volle dare origine ad un sistema di supporto completamente innovativo, basato su una struttura scheletrica piuttosto che sul peso. L'obiettivo era quello di riuscire a sostenere la copertura di rame, dunque fu così che Eiffel e la propria squadra si tirarono sulle maniche e smantellarono la statua per ricostruirla da zero. La figura professionale di Eiffel è inscindibile dal contesto storico del tempo, animato per giunta dai fermenti della seconda rivoluzione industriale. Ma chi era Eiffel come uomo? Alexandre Gustave Bonninghausen, detto Eiffel, dal nome delle montagne Eiffel delle terre natie, questo perché il cognome originario appunto era difficile da pronunciare per i francesi, nacque il 15 dicembre del 1832 a Digione, in Francia, in un ambiente piuttosto agiato. Aveva studiato chimica, nella prospettiva di diventare l'amministratore della prosperosa fabbrica di aceto e vernici dello zio. Una volta terminati gli studi, Eiffel era sicuro di venire impiegato in breve tempo, e perciò iniziò a condurre una vita da bohemien. Amava mettere in mostra le sue qualità di elegante cavaliere e di audace avventuriero, ed era sempre il primo quando si trattava di tirare di scherma, ballare o amoreggiare con le belle parigine come un vero dandy. Lo zio, tuttavia, era un autentico repubblicano, e in virtù del suo credo politico, che mal si conciliava con quello bonapartista dei signori Eiffel, portò Gustave a lavorare senza paga alla polveriera di Châtillon-du-Seine, trascorrendo quindi mesi nella miseria più totale. Ma la fortuna tornò a sorridergli quando nel 1856 incontrò Charles Neveu, ingegnere meccanico specializzato nella costruzione di strutture metalliche e anche nella produzione di materiale ferroviario. È da qui che di fatto iniziò a dedicarsi all'esercizio pratico dell'ingegneria. Neveu si rese conto della vocazione e del talento del giovane e dunque decise di affidargli la direzione di un cantiere arduo e ambizioso, quello relativo alla costruzione del ponte Saint-Jean sulla Garonne. Si trattava del primo vero incarico di Eiffel, per il quale fu fra i primi ad utilizzare la tecnica delle fondazioni ad aria compressa. Di questa tecnica ne abbiamo parlato nella puntata Professioniste Anonime, in particolare nella storia relativa a Emily Warren Rebling, ingegnera che di fatto portò avanti il progetto del ponte di Brooklyn, che adottava la stessa tecnica per le fondazioni, peraltro anche particolarmente pericolosa. Grazie al ponte Saint-Jean, oltre alla notorietà sensibilmente accresciuta, Eiffel si rese conto di amare moltissimo quel lavoro, che non solo gli garantiva sicurezza economica, ma anche la possibilità di costruire strutture grandiose. Oltre che per il suo virtuosismo tecnico, egli ebbe anche modo di distinguersi per il suo coraggio e per le sue abilità natatorie. È infatti famoso l'episodio in cui riuscì a salvare uno dei ribattitori a servizio nel cantiere del Ponte Saint-Jean, malauguratamente caduto nel fiume. Nel 1867, grazie anche ai generosi aiuti finanziari da parte della sua famiglia, Eiffel riuscì a fondare la propria impresa, la Maison Gustave Eiffel, atelier di costruzioni metalliche. E così ebbe modo di proseguire le sue ricerche sulla metallurgia, studi che vennero poi direttamente applicati nelle sue ardite realizzazioni. Ben 42 ponti e viadotti ferroviari solo in Francia, che gli valsero da marchio di fabbrica, garantendogli quindi grande prestigio anche all'estero. Un grande professionista, dunque, ma meno portato invece nei rapporti con il gentil sesso. Sì, molto sessista come affermazione, ma non a caso, perché nel gennaio 1860 Eiffel annunciò ai genitori che voleva sposare una fanciulla di Bordeaux, di nome Louise, appartenente ad una famiglia abbiente che risultava proprietaria di un castello e di numerosissimi vigneti. La madre, imprenditrice e niente affatto una stupida, ritenendo Gustave un mero cacciatore di dote, insomma conosceva un po' il suo pollo, fece tuttavia di tutto per ostacolare il matrimonio e i rapporti tra Eiffel e questa Louise, che e quindi finirono per incrinarsi irrimediabilmente. Esito analogo ebbero altri tre rapporti con ragazze appartenenti a famiglie altrettanto ricche, a tal punto che Eiffel, ormai disilluso, arrivò a scrivere alla madre: «Mi accontenterei di una ragazza con una dote normale, un visino grazioso, d'umore gaio e costante e di gusti semplici. In verità, quello di cui ho bisogno è una brava donna in casa che non mi dia troppo sui nervi, ma che sia anche fedele e capace di darmi dei bambini».
Hai capito, Gustave? Mica fesso. Comunque, il suo desiderio si sarebbe avverato l'8 luglio del 1862, giorno in cui celebrò le nozze con la 17enne Marguerite Gaudelet, sua tenera amica d'infanzia, o almeno così pare. L'unione, coronata dalla nascita di 5 bambini, si sarebbe rivelata molto felice per entrambi i coniugi, che nel frattempo si erano trasferiti in una bella casa in Rue de Prony. Nonostante la compagnia dell'amata Marguerite, il 1863 fu un anno tragico per Eiffel. Fu funestato da una serie di interminabili disgrazie familiari che riguardarono le sue due sorelle. Marie, infatti, era stata ignominiosamente abbandonata dal marito Armand, esiliato in America, e Laure morì qualche tempo dopo per un grave tumore alla gola. In ricordo dell'amata sorella, Eiffel avrebbe chiamato Laure la sua secondogenita. Tuttavia, neanche Marguerite, sua moglie, godeva ahimè di buona salute. E a partire dal 1877 la situazione precipitò. Un grave disturbo polmonare se la portò via una mattina di settembre di quell'anno. Gustave Eiffel morì 46 anni dopo la moglie, nel 1923, all'età di 90 anni. Si spense nel suo studio, abbarbicato sulla torre che porta il suo nome.